La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo la rassegna stampa di Radio Yulm. Buongiorno da una Milano nebbiosa e ormai da qualche settimana gelida. A fianco a me Arianna.
Buongiorno Nicolò, buongiorno a tutti.
Buongiorno a Nicolò, sì, effettivamente, perché oggi sentite me, ma Nicolò è in regia, la sua prima volta, un po' agitato, non è capace ad aprire il microfono, ma vi assicuro che vi sta salutando. Oggi molte notizie.
Infatti, iniziamo dagli esteri, la cosa più importante, la minaccia di Putin di utilizzare il nucleare. Infatti, su tutti i quotidiani nazionali si esprime la paura. Kiev utilizza i razzi prodotti dagli Stati Uniti e attacca in territorio russo per la prima volta. Si parla anche del conflitto in Medio Oriente, attaccati le basi UNIFIL in Libano. Si parla anche di Elon Musk, di nuovo, no allo smart working negli uffici federali. Per passare poi alla politica italiana, l'omicidio di Giulio Regeni, le nuove testimonianze. Ancora la Meloni che difende Valditara, l'aumento della violenza sulle donne, secondo loro, è legato all'immigrazione. I voti regionali fanno discutere di nuovo, trionfa il centro-sinistra in Emilia-Romagna e Umbria, ritrovati i corpi delle vittime della fabbrica abusiva ad Ercolano.
Queste le notizie di oggi, fra le notizie più curiose anche la norma sui grattacieli bloccati a Milano, il nuovo album dei Negramaro. Vi ricordo che siamo Radio Yulm, se volete scriverci il numero è 331 14 38 932 3.
Allora iniziamo con il Corriere della Sera. Il titolo principale scrive: atomiche, Putin alza il livello. Da Kiev, missili USA sulla Russia, Libano, 8 razzi di Hezbollah contro la base italiana. Infatti, su tutti i quotidiani stamattina l'apertura riguarda i due conflitti mondiali che sono in corso in questo momento. Infatti l'Ucraina ha usato per la prima volta i missili di produzione statunitense in territorio russo, che hanno un raggio d'azione di alcune centinaia di chilometri. Erano già stati usati per attaccare l'esercito russo, ma solo in territorio ucraino. Stavolta è successo nel loro territorio. La cosa più grave è stata che in risposta Putin ha già firmato un decreto che modifica le politiche russe sull'utilizzo delle armi nucleari, quindi diciamo che l'Ucraina e non solo è molto spaventata da questa notizia. Invece la foto che c'è sul Corriere della Sera ritrae un premio Nobel, quello di Assabis. Con l'intelligenza artificiale si apre l'età d'oro per la scienza. Continua la vittoria della Schlein, che oltre a vincere in Emilia-Romagna ha vinto anche in Umbria, una vittoria molto meno scontata. Ce lo dice l'inserto che dice: uniti e umili, la ricetta del PD, no alla manovra, quindi sono contro la manovra proposta dalla destra. Si continua con le notizie italiane, col processo Regeni, i testimoni, era sfinito dopo le torture, quindi dopo anni si torna appunto a parlare di questo processo. Giulio Regeni era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge che è stato rapito al Cairo ed è stato trovato morto solo qualche giorno dopo essere stato torturato, torture tipiche della polizia egiziana. Per finire sul Corriere della Sera c'è spazio anche per la cronaca. Ritrovato Ethan, il bambino che lo scorso agosto era stato tolto alla madre dal padre statunitense, sta per tornare a casa. Non è nascosta assolutamente la gioia della madre nel ritrovarlo.
Anche la Repubblica apre con l'arma nucleare di Putin. Kiev lancia i primi missili USA sul territorio russo. Dal Cremlino il presidente cambia la dottrina sull'atomica, pronti a usarla anche in risposta ad attacchi convenzionali. Quindi anche sulla Repubblica troviamo ampio spazio per la questione russa. L'immagine in grande però sulla prima pagina ritrae Netanyahu in vesti militari che annuncia di offrire 5 milioni di dollari per ogni ostaggio liberato sulla striscia di Gaza. Anche qui un trafiletto in basso a sinistra sulla pagina parla di Giulio Regeni. Abbiamo visto Giulio sfinito dalle torture, anche qui le parole dei testimoni. Sulla destra invece c'è spazio anche qui per la vicenda della Meloni. Meloni apre il processo nel centrodestra, autonomia è scontro. Un simpatico bozzetto, insomma, che ritrae San Francesco e il lupo in Umbria, dove ricordiamo che le elezioni comunali sono state vinte dal centro-sinistra, e anche questa è una delle notizie che infatti appare sulla prima pagina di Repubblica.
Continuando col resto del Carlino, il quotidiano bolognese, il titolo più in grande scrive: Libano, razzi di Hezbollah sugli italiani. Infatti, se nel resto del Carlino la foto in evidenza, parla della guerra russa-ucraina di nuovo. Il titolo parla dell'attacco in una città nel sud-ovest del Libano. Non ci sono stati né morti né feriti e non è ancora chiaro in realtà di chi siano i responsabili, ma il tipo di razzi è quello tipico di Hezbollah, l'organizzatore paramilitare libanese. Quindi non finiscono gli attacchi, il sottotitolo scrive: 8 colpi centrano il nostro quartier generale all'UNIFIL, 5 soldati in ospedale per accertamenti. Parlando sempre di femminicidi, violenza sulle donne, Meloni con Val di Tara, incidono i clandestini. E la notizia è accompagnata da una delle ultime donne che ha denunciato una violenza subita, Chiara: sollievo dopo la paura, preso l'aguzzino. Infatti è stato preso il suo ex fidanzato, accusato di aver compiuto delle violenze su di lei. Se continua anche col voto regionale, il PD è il traino, ma da solo non basta.
Bellissima iniziativa invece a mio avviso della Stampa, che oggi decide di ignorare tutte le notizie di attualità e non pubblica il quotidiano. No, ovviamente si scherza. Apre con Egizio bicentenario: il museo festeggia da oggi 2 secoli di vita alla presenza del presidente Mattarella. Si inaugurano i nuovi allestimenti, oltre 1 milione di visitatori in un anno, vicino ad un altro record. Tutta la prima pagina è dedicata quindi al museo Egizio di Torino. C'è anche una testimonianza di Alberto Angela: l'infinito stupore della scoperta. I miei nonni erano di Torino, nonna Franca volle accompagnarmi all'Egizio perché considerava il museo un'istituzione che fa parte del DNA di Torino e dei torinesi. Così apre la Stampa.
Il Fatto Quotidiano in realtà ci riporta alla realtà di oggi, alle notizie della guerra. Escalation: Putin cambia la dottrina nucleare. Kiev: primi missili americani in Russia. La Germania prepara le aziende alla guerra. Infatti non sono mancate le reazioni delle altre nazioni. La Germania sta già preparando le sue aziende alla guerra. Meloni invece è sull'attenti e dice: capisco l'America. Ma la Lega invece critica e Gaiani dice: i razzi non faranno vincere l'Ucraina. Interessante è un articolo di Marco Travaglio sotto Pazzi più coglioni, proprio in apertura del Fatto Quotidiano. Leggo le prime righe. Diceva Einstein: follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. La miglior definizione per le classi dirigenti occidentali che da 1000 giorni perdono in Ucraina con la Russia e insistono nell'escalation pensando di vincere.
Anche il Messaggero oggi pieno di notizie, più del solito: primi missili USA sulla Russia e Putin minaccia l'atomica. Anche qui quindi spazio per la vicenda atomica. Qui invece rispetto alle altre prime pagine troviamo un trafiletto con annessa foto che parla della fabbrica abusiva ad Ercolano. Parla la famiglia di una delle vittime che esordisce con nemmeno i soldi per fargli il funerale. Numerose, dicevo, le notizie sul Messaggero. Oggi anche la svolta per il rilancio: Bagnoli ha Invitalia l'area ex cementiera a titolo gratuito. Anche qui spazio per la questione Meloni: interroghiamoci sul voto e sulle donne, difende Val di Tara. Bruxelles verso l'accordo su Fitto, l'appello di Prodi e Monti.
In ultimo, La Verità ci parla di qualcosa di diverso: l'annuncio di Trump anticlandestini, la Casa Bianca schiererà l'esercito. Infatti Trump ha intenzione di allontanare milioni di migranti irregolari dal territorio degli Stati Uniti, anche se ancora non è assolutamente chiaro come questa operazione verrà messa in carica, perché non ci sono né i fondi né le risorse a disposizione. Le espulsioni però interesserebbero i migranti che si trovano negli Stati Uniti senza i permessi necessari. Sono per esempio le persone che sono entrate illegalmente, oppure anche le persone che hanno un visto scaduto. Trump comunque ancora lo deve spiegare nel dettaglio. Ci ascoltiamo adesso una canzone, ci ascoltiamo Generale di Francesco De Gregori, una delle canzoni più rappresentative per gli italiani della guerra, quindi rimaniamo in tema e ci sentiamo tra poco parlando di nuovo delle guerre in corso.
Generale dietro la collina, ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina. Curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. stazione. Lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare. Si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. La guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Eccoci tornati, abbiamo visto sulla maggior parte delle prime pagine di oggi campeggia la notizia che riguarda la Russia e che riguarda le nuove minacce nucleari da parte di Putin. Infatti, dopo la velata autorizzazione di Biden nell'uso di missili a lunga gittata USA, Kiev non attende e scaglia in profondità nel territorio russo. Putin ribadisce la minaccia atomica, quindi la soglia si è abbassata, ora diventa più facile l'uso di armi atomiche anche in risposta ad attacchi convenzionali. In America invece si teme la creazione di un asse solido fra le forze orientali. Zelensky interviene così: la Russia è piccola se la NATO resta unita. Un articolo molto interessante invece del Fatto Quotidiano commenta così le azioni dei leader occidentali, definendo quindi una follia che nasce dal progetto neoconservatore americano, trasversale ai repubblicani e ai democratici, concepito 30 anni fa da un trust di cervelli convinto che non bastasse aver vinto la guerra fredda contro la Russia, ma bisognasse stravincerla. Come? Provocando Mosca con progressivi allargamenti della NATO ad est, in barba agli impegni assunti con Gorbaciov, e attaccando i suoi alleati in Europa, Medio Oriente e Africa, per attirarla appunto in guerra, sconfiggerla, smembrarla, ridurla a potenza regionale, indebolire e rimettere al guinzaglio l'Europa, poi occuparsi della Cina. Quindi così commenta il Fatto Quotidiano le azioni dei leader appunto occidentali, e la domanda quindi resta aperta: che cosa farà Biden? A 2 mesi dall'uscita di scena, infatti, il presidente americano ha annunciato che spenderà tutti i soldi disponibili per Kiev, e ci dà anche poi in una graduatoria di priorità l'Amazzonia e poi l'Africa. Il tour d'addio è fissato quindi fra 2 mesi per Biden.
Interessante anche il grafico riportato a pagina 3 del Corriere della Sera, lo scenario, gli arsenali atomici nel mondo, che parla un po' del programma nucleare di tutti i paesi. In testa c'è sicuramente la Russia, con 4.380 arsenali atomici nel mondo, e in ultimo la Corea del Nord.
E infatti Libero commenta con l'arsenale nucleare russo è il più fornito di tutti, c'è anche Perimeter, la bomba fine di mondo. Operativo infatti 4.383 state contro le 3.700 degli States.
Continuando con invece la politica italiana, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, immigrazioni e carceri. Meloni dal Brasile difende i ministri sotto accusa. Infatti è stato proprio ieri il G20, le precisazioni della Premier sono state su Valditara e Delmastro. Infatti il sottosegretario alla giustizia del governo italiano Delmastro, con delega alle carceri, ha espresso intima gioia nel non veder respirare i detenuti. Lo difende la Meloni dicendo che si riferiva ai mafiosi. Lo stesso fa con Valditara, che è il ministro dell'istruzione, in un videomessaggio alla fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, ha spronato a riconoscere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale dipende anche dall'immigrazione illegale. Ascoltiamo le parole di ieri della Premier.
Le cause di questa violenza che continua vanno affrontate tutte quante. Ci sono sicuramente dei dati che parlano anche di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa su questa materia. È una delle ragioni per le quali l'Italia lavora per fermare l'immigrazione illegale di massa e continuerà che ci siano anche delle ragioni culturali che noi dobbiamo continuare a combattere, che per paradosso aumenta la violenza sulle donne mentre le donne acquisiscono più spazio, no? E questo è qualcosa che deve sicuramente farci riflettere, però sicuramente il governo è impegnato a 360 gradi per combattere una piaga che non ci possiamo, sulla quale, rispetto alla quale non possiamo indietreggiare minimamente o girarci dall'altra parte.
Queste sono state le parole della Premier Meloni ieri dopo il G20, registrate da Rai Radio 2. Si continua poi su Libero, che parla sempre della politica italiana. Meloni smonta le balle sul patriarcato e sbarchi, legami tra immigrazione e violenza sulle donne. Infatti parla sia dell'immigrazione, quindi difende i suoi ministri, ma allo stesso tempo ci parla anche del voto. Infatti non demorde, nonostante il centrosinistra abbia vinto le elezioni sia in Emilia-Romagna che più recentemente in Umbria, un risultato molto più inaspettato, lei dice che le sconfitte fanno bene, sarà forse una scappatoia per uscire da questa situazione.
Anche Libero ha spazio per le elezioni, infatti con un grafico ci mostra le elezioni in programma per il 2025 su tutta Italia, mostrandoci poi una situazione odierna appunto del bel paese. Sono 13 le regioni con maggioranza di centrodestra, 6 con maggioranza di centrosinistra e solo una, la Val d'Aosta, autonomista. Fra le regionali in programma per il 2025 abbiamo la Campania, il Veneto, le Marche, la Puglia, la Toscana e anche, seppur autonomista, abbiamo detto, la Valle d'Aosta.
A pagina 11 del Corriere della Sera c'è una foto della Schlein che festeggia la vittoria per le elezioni a presidente dell'Umbria con la sindaca. È successo a Perugia e sotto la foto c'è scritto: il partito ha ritrovato l'anima, ma non vogliamo fare da soli. Meloni, stiamo arrivando. Ora abbiamo un profilo chiaro e forte. L'opposizione, resto testardamente unitaria. Quindi un'altra provocazione per la Premier Meloni. Le opposizioni continuano a scontrarsi. C'è un'intervista proprio in questa pagina alla Schlein che parla delle nuove iniziative comunali che ha in mente e dice che gli ingredienti di queste due vittorie sono state l'unità e l'umiltà, che è quella che invece, secondo il suo parere, non ha assolutamente la destra.
Tra le notizie più rilevanti di oggi invece sono i scioperi. Oggi nella sanità, sabato i treni, fra 10 giorni il blocco generale. I sindacati fermano l'Italia. Salvini pronto a precettare. Fra gli scioperi abbiamo anche ovviamente quelli sollecitati da Landini, che vuole scioperare, dice, la verità anche contro il Papa, e infatti si progetta uno sciopero contro l'accordo che si sta per prendere tra il governo e la Chiesa riguardo il Giubileo 2025, quindi Landini che progetta di mettere sulle spalle dei futuri pellegrini anche queste questioni di tipo puramente politico.
Tornando per un attimo sui migranti, ci sono diversi approfondimenti molto interessanti. Uno è proprio nella prima pagina del Corriere della Sera: le paure e la buona politica. Cavalcata dei partiti della destra patriota, l'immigrazione resta uno dei temi politici più caldi in tutti i paesi. L'approfondimento di Maurizio Ferrera sottolinea anche come nei sondaggi sia stato specificato che l'immigrazione non è più, diciamo, il punto fondamentale del programma politico, ma anzi viene superato addirittura dalle questioni sul clima. Un altro approfondimento sempre sui migranti, paura e buona politica, a pagina 28, e parla appunto delle priorità cambiate nuovamente nei programmi politici, lasciando da parte, quindi mettendo in discussione quello che è stato poi esclamato proprio ieri dalla Meloni dopo il G20.
La politica resta infatti al centro delle questioni sui giornali di oggi e appunto trova fra i suoi argomenti più caldi proprio quello dei migranti. Infatti Libero ci propone sempre gli andamenti dei partiti nelle regioni in cui si è votato a ottobre e novembre, dove sappiamo i programmi sono caldi anche riguardo modificandosi sulle questioni d'attualità. Vediamo in testa Fratelli d'Italia, seguito da Lega e Forza Italia.
Radio Yulm.
Your way to play. Tre notizie più curiose di oggi: vediamo lo sblocco dei grattacieli a Milano, il primo sì al Salva Milano, la norma sui grattacieli bloccati. È passata ieri sera la commissione alla Camera e sblocca i 150 progetti fermati dalla Procura. Infatti ci propongono anche dei dati, sono 150 i progetti bloccati lo scorso anno e... proprio il Corriere della Sera ci propone una foto ritraente il progetto Park Tower a Crescenzago, bloccato ormai da anni, e che propone questi due grandi scheletri di cemento che spezzano la nebbia cittadina.
Ci spostiamo invece nella parte degli spettacoli del Corriere della Sera, infatti è il titolo: Negramaro, l'amore rock, nuovo album della band di San Giorgi, tra i sette ospiti anche Jovanotti, Elisa e Tiziano Ferro. Gli intervistati dicono: cantiamo la libertà assoluta dei sentimenti, senza limiti. La politica è tentata di imporre regole sotto le lenzuola. Un album che sarà celebre sicuramente anche per i featuring presenti con Aiello, Elisa, Fabri Fibra, Jovanotti e insomma, aggiungendo Tiziano Ferro, sono sicuramente alcuni dei nomi più grandi del cantautorato italiano.
Anche grande questione di gossip fra Totti e Ilari Blasi: ha abbandonato la figlia. Secondo Ilari, infatti, Isabel di 8 anni sarebbe stata lasciata da sola in casa. Lui nega, c'era la babysitter, ma è intervenuta la polizia e partita l'inchiesta. Quindi di nuovo la coppia si trova al centro delle attenzioni mediatiche. Sembra una tiritera che ormai va avanti da anni e non accenna a finire, fra tradimenti, nuove cose che escono, serie Netflix. Finirà?
Chi lo sa? Non credo. Su Libero si continua invece con una nuova uscita molto interessante, il romanzo di Desario. Un gruppo di giovani si forma a Ostia tra malavitosi e terroristi e prendono strade diverse. Vite e destini dei ragazzi cresciuti in periferia. Infatti l'autore Desario è uno dei più grandi cronisti di cronaca nera e qui ci restituisce quel tempo fatto certo di violenza, delle storie difficili di quei ragazzi che cercano un po' di scollegarsi dalle loro origini, che cercano una via di rivalsa.
Queste le principali notizie di oggi fra guerra, politica, gossip e cultura. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringrazio Ariane, ringrazio Nick in regia. Vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, Radio Yulm, Instagram e TikTok. Ci sentiamo mercoledì prossimo con la rassegna stampa.
La rassegna stampa di Radio Yulm.